In pochi mesi nacque un numero incredibile di emittenti, sostenute da investimenti importanti e programmi ambiziosi.
La radio è stata un'esperienza goliardica, è durata 3-4 mesi, poi basta, è stata lasciata andare per diversi motivi, però ci siamo divertiti molto.
Storie di piccoli appartamenti a Torino e di grandi navi in mezzo al mare, in una puntata che si intitola Libera la radio.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Quando succede che possiamo raccontare storie legate alla radio, noi siamo sempre molto contenti per quel vecchio adagio per cui si parla moltissimo di tante altre cose, si parla moltissimo di quasi tutti i media che ci sono in giro, il cinema, la stampa, il digitale, i podcast ovviamente, e si parla sempre pochissimo della radio. Io ho la sensazione che è perché la radio fa così parte delle nostre giornate, se siete ascoltatori della radio ovviamente, che quasi diventa impercettibile come presenza, mentre tutto il resto lo devi andare a cercare, il giornale lo devi comprare, lo devi scaricare sul tuo iPad, il podcast idem, te lo devi andare a cercare, devi farti una ricerca. La radio è lì, accendi l'automobile e la radio parte, oppure prendi il telefono, apri l'app e ti ascolti la radio. Insomma, non è un urlo, una lamentazione per la poca attenzione che c'è nei confronti della radio, è anzi un modo per celebrarla, perché è integralmente parte delle nostre giornate, e lo facciamo con due storie molto belle. La prima è la storia del nostro ascoltatore Marco, che è stato uno dei pionieri delle radio libere in Italia. Ci racconterà anche come e dove, soprattutto perché non è esattamente un appartamento di Torino, ma è uno spazio all'interno dell'appartamento dei genitori del suo amico a Torino, e poi vi raccontiamo, ne approfittiamo per raccontarvi una storia che, se siete amanti del cinema o della radio, avrete già visto. La storia è quella tratta dal film, perdonatemi, da cui è stato tratto il film I Love Radio Rock, ed è la storia vera, originale di Radio Caroline, cioè quella radio che si mise a trasmettere da una nave in mezzo al mare per poter trasmettere in Inghilterra. La puntata si intitola Libera la radio. Benvenuti. Nel 1975 il fenomeno del momento erano le radio private. Una sentenza della Corte Costituzionale dell'anno prima, infatti, aveva demolito il monopolio di Stato sulle radiodiffusioni, aprendo ai privati la possibilità delle trasmissioni via cavo. Quella sentenza fu presa a prestito per violare anche il monopolio dell'etere, così iniziarono a nascere le prime emittenti radiofoniche indipendenti. Si trattava di iniziative per lo più goliardiche, realizzate artigianalmente da gruppi di ragazzi intraprendenti che utilizzavano vecchi trasmettitori militari dismessi, reperiti a quattro soldi nei mercatini dell'usato. Erano apparecchi che funzionavano sulle frequenze dei radioamatori, ma bastava sostituire il quarzo e lavoravano benissimo anche sulla banda FM. Fu una specie di colpo di fulmine. Rovistai tra i condensatori e i transistor che avevano nel banchetto di Porta Palazzo e assemblai un perfetto e funzionante piccolo trasmettitore FM. Aveva una potenza ridicola, ma allora l'etere era libero e un segnale debole si poteva captare in tutta la città. Ovviamente però serviva un'antenna efficiente oppure un punto di trasmissione molto alto. Avevo una piccola mansardina in via Carlo Alberto 18 che affittavo da una coppia di vecchietti ricchi sfondati, senza figli, che vivevano come dei poveracci, ed era proprio in pieno centro, di fronte alla Rinascente. Quella mansarda non aveva nulla dello studio radiofonico. Era un'alcova, rivestita di moquette e con tanto di luci rosse soffuse, al quinto piano, senza ascensore, in modo che quando ci portavo le ragazze, giunte davanti alla porta d'ingresso, erano talmente stanche che la prima cosa che vedevano una volta entrate era il letto. Era un monolocale piccolissimo, ma attrezzato di tutto: frigorifero, tavolo, lavello, televisore e letto matrimoniale, proprio sotto ad un ampio lucernario. Quel tetto era uno dei punti più alti del centro di Torino e fu proprio da lì che testai il mio trasmettitore. Il segnale aveva davvero una buona diffusione e dal centro copriva quasi tutta la città. quel trasmettitore peccava un po' di stabilità. Era minuscolo ed aspetto faceva davvero ridere, ma era costato 3.500 lire di componenti, il prezzo di un biglietto in una sala cinematografica di prima visione, e nel complesso funzionava egregiamente. La radio poteva nascere e sarebbe stata la terza emittente privata di Torino.
Era il periodo degli albori della radio privata, delle radio private. In pratica, quando abbiamo cominciato noi, si può dire che quasi non c'erano. La prima era stata Radio Torino Alternativa, a Torino perlomeno, ed aveva fatto un certo scalpore. Quindi quando noi abbiamo iniziato, noi siamo stati di fatto la terza o la quarta, adesso non ricordo bene, comunque c'erano Radio Torino Alternativa, Radio Kitsch, Radio Gemini, forse subito dopo noi. Quando abbiamo iniziato praticamente era un fenomeno in piena espansione, più che altro per la curiosità della gente.
Era tutto davvero spartano. Non avevamo neppure un microfono, che sostituimmo con una capsula microfonica da 200 lire, collegata all'ingresso del trasmettitore tramite un cavo volante. E manualmente la trasferivamo dalla cassa acustica del giradischi alla bocca dello speaker, a seconda se in trasmissione c'era musica o voce. Nel gruppo di scellerati c'era anche Pippo, al secolo Filippo Scalea. Io e Pippo ci conoscevamo da anni, lui abitava proprio di fronte a me, sul mio stesso pianerottolo, ed era un grandissimo collezionista di dischi. Possedeva oltre 5.000 vinili, alcuni dei quali erano pezzi rarissimi. In termini di musica eravamo quindi anche più attrezzati della stessa Rai. Restava solo da scegliere un nome e trovare un luogo abbastanza alto, ma più comodo della mansarda, dal quale trasmettere. Il nome fu la parte più facile. Quale nome più appropriato per un'emittente radiofonica di Rai? Ovviamente non Radio Audizioni Italiane, ma Radio Aquila International. Anche il problema della location fu risolto. I genitori di Pippo abitavano in un piccolo alloggio al quinto piano del condominio di fianco al mio. Purtroppo l'unico spazio libero era il bagno, ma ci adattammo ed è da lì che iniziammo la nostra avventura. Fortunatamente eravamo in onda solo di sera, per 3 o 4 ore, e se a qualcuno scappava la pipì, riusciva a trattenerla fino al termine della trasmissione.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro o per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
La resa del trasmettitore era inferiore rispetto ai test. Trasmettere dal centro permetteva di coprire quasi tutta Torino. Ma via Barletta era in Santa Rita, nella parte a sud-ovest della città, e la parte nord ne restava inevitabilmente esclusa. A noi però non importava, perché il nostro obiettivo era divertirci. Anche una piccola emittente di quartiere, un quartiere dove peraltro ci conoscevano tutti, andava benissimo. Inoltre, non era affatto riduttivo, perché Santa Rita, con i suoi 50.000 abitanti, aveva le dimensioni di una media cittadina e quella scelta obbligata si rivelò azzeccata. Erano i tempi di alto gradimento, quel nuovo modo ironico e goliardico di fare radio inaugurato da Arbore e Boncompagni, e contagiò tutti gli speaker e i DJ in erba dell'epoca, e noi non fummo certo da meno. Ne uscì una programmazione divertente ed accattivante, che, trascinata dal vento delle novità, divenne in brevissimo tempo un autentico fenomeno a livello locale. In televisione spopolava il Rischiatutto di Mike Buongiorno. Era un appuntamento quasi obbligato per tutti. E se allora ci fosse stato l'Auditel, avrebbe certamente registrato percentuali bulgare. Ebbene, alle 9 di sera a Torino c'era tutto un quartiere che spegneva il televisore per ascoltare la radio, la nostra radio, e lo faceva anche quando in TV c'era Mike.
Nel quartiere siamo diventati famosissimi, diciamo che ci conoscevano già tutti, perché comunque un gruppo di ragazzi si facevano cose insieme e si conosceva tutti. Però questa idea, questa cosa di trasmettere, questa novità di trasmettere per radio, era diventata una sorta di mania nel quartiere, e avevamo mediamente il telefono che bolliva proprio dalle richieste di dischi o di canzoni o anche magari di stupidaggini, per dire. Ricevevamo mediamente in 4 ore 200-300 telefonate al giorno, che era una cosa pazzesca.
La L'appartamento dei genitori di Pippo ogni sera era pieno di gente, soprattutto ragazze che, mosse dalla curiosità, venivano agli studi e ridevano come matte, vedendo che la RAI trasmetteva da un gabinetto con un'attrezzatura ridicola. Il telefono era bollente per gli ascoltatori che ci facevano richieste di dischi e di dediche, e quando raramente capitava che un brano non lo avevamo, lo fischiavamo tutti insieme in diretta, facendo ridere tutto il quartiere. Ogni sera, passata la mezzanotte, il panettiere di Via Gorizia, un amico, ci mandava le brioche appena sfornate. E così iniziammo per scherzo a fargli pubblicità. In breve ricevemmo proposte di contratti pubblicitari da tantissimi negozi di quartiere. Senza rendercene conto, avevamo inaugurato un modello vincente. In pochi mesi, infatti, nacque un numero incredibile di emittenti, anche sostenute da investimenti importanti e programmi ambiziosi. Sfruttavano ponti radio all'eremo di Pecetto che gli permettevano una diffusione molto ampia, arrivando fino alla Valle d'Aosta. Noi però, forti del nostro piccolo radicamento territoriale, riuscimmo a mantenere e fidelizzare i nostri ascoltatori e fummo anche di esempio per la nascita di emittenti divenute poi vere e proprie istituzioni. Ricordo ancora quando i ragazzi che avevano appena fondato Radio Veronica vennero in visita ai nostri studi per vedere come facevamo radio e capire i motivi del nostro successo. Restarono letteralmente impietriti e poi scoppiarono a ridere, ma alla fine ci dissero che avevamo compiuto un vero miracolo. Fu un'esperienza bellissima, ma durò solo qualche mese. Da un lato i genitori di Pippo si stancarono di non poter disporre del loro gabinetto ogni sera dalle 9 all'1 e ci sfrattarono. Dall'altro comprendemmo che per continuare avremmo dovuto fare un salto di qualità, sia in attrezzature tecnologiche sia in location, con investimenti di denaro che nessuno di noi aveva. Così, pur avendo in pectore diverse proposte di contratti pubblicitari, la RAI chiuse i battenti e in fondo è stato meglio così, perché era nata per divertimento e trasformarla in un lavoro ne avrebbe distrutto la magia.
Vorrei entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città, incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore del caffè. Fermarmi sul naso dei vecchi mentre leggono i giornali. E con la polvere dei sogni volare, volare, al fresco delle stelle anche più in là.
Lui è Lucio Dalla che canta Le rondini per chiudere questa sera molto bella di radio, di libertà radiofonica, ma anche molto di gioventù. Pronto? Ciao Marco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Matteo.
È una storia di gioventù, vero? Ci ricordi quanti anni avevi?
No, vabbè, all'epoca avevo 20 anni, 19, 20 anni, quindi è una storia di gioventù.
Senti, ma ti mancano quei momenti? Ti manca la radio?
Assolutamente sì. Assolutamente sì, anche se diciamo l'ho frequentata per poco, però è stata un'esperienza veramente emozionante.
E non hai mai pensato di provare ad andare in qualche altra emittente quando avete, diciamo, chiuso la vostra esperienza? Perché so che moltissimi di quelli che avevano cominciato in maniera indipendente poi sono andati avanti, lo hanno fatto diventare un mestiere.
Io no, il mio amico Pippo, che era il mio socio, diciamo, all'epoca in questa iniziativa, lui fondò poi un'altra radio e andò avanti ancora per qualche anno, sì.
Tu cosa hai fatto poi?
No, sono entrato nel mondo del lavoro, quindi chiaramente questa era un'iniziativa goliardica fatta nel momento in cui non c'era ancora un'attività vera lavorativa dietro, e quindi abbiamo fatto questa cosa per divertimento.
Mi pare di capire che la componente propulsiva anche per fare questo esperimento fosse la parte femminile che veniva chiamata in causa, insomma, tra le righe del tuo racconto.
Vabbè, insomma, noi siamo maschietti, chiaramente, insomma, la cosa che poi ci colpiva di più era la presenza femminile, quindi è ovvio.
Perché comunque,
anche se in realtà poi dopo in onda non c'era presenza femminile.
No, certo, ho capito che erano, diciamo, lì intorno, ma non andavano in onda.
Sì,
perché
sì,
era, era una cosa, cioè, faceva figo fare la radio in quel modo in quegli anni, Marco.
Assolutamente, poi ci sono degli aneddoti pazzeschi. Noi non avevamo un ponte radio, all'epoca iniziavano le grandi emittenti sovvenzionate da molti investimenti. Radio Chic era una di quelle che aveva il ponte con la Val d'Aosta. Noi nel nostro piccolo ci eravamo inseriti sul loro ponte e avevano cominciato un giorno a telefonarci dalla Val d'Aosta. Chiaramente Radio Chic non è stata contenta e ci hanno telefonato dicendo: ma cosa fate? Purtroppo diciamo il trasmettitore non era proprio molto stabile, quindi si era infilato praticamente sul loro ponte radio.
Senti, 200-300 telefonate al giorno sono tantissime.
Sì. C'era veramente tutto il quartiere che ci seguiva.
Sì, e di cosa parlavate nel vostro programma?
Ah, beh, stupidaggini, per lo più di musica, ma anche di vita vissuta. Magari parlavi di una persona che il quartiere conosceva, per dire, no? Quindi si faceva un po', si scimmiottava un pochino quello che all'epoca avevano inaugurato Alberi Boncompagni, perché poi sostanzialmente quello era il modello.
Perché in quegli anni, certo, diciamo, era stato dirompente quell'esperienza di alto gradimento. Certo. Insomma, mi ricordo che anche, diciamo, questo me lo raccontarono anche nei miei anni trascorsi in Rai, che fu scioccante quando loro aprirono leggendo tutte le parole e i termini che in teoria non avrebbero potuto dire al microfono di un emittente radiofonico pubblica, e cominciarono il programma in quel modo lì. Ti ringrazio moltissimo, Marco, in bocca al lupo per tutto e a presto.
Figurati, grazie a te, ciao di nuovo.
Buona giornata, ciao.
Ciao.
Queen, ovviamente, che canta Radio Gaga, e ora ovviamente la parola passa alla nostra Ilaria Gaspari, che sicuramente ci racconterà qualcosa di interessante riguardo la storia di Marco.
La storia di Marco mi piace per molti motivi. Beh, innanzitutto è la storia di un progetto, ovvero etimologicamente qualcosa che si lancia in avanti superando anche gli ostacoli, no? Tanto che appunto tutti gli ostacoli che si frappongono fra questi due ragazzi e la realizzazione della loro radio amatoriale vengono superati di slancio, arrivando appunto a creare una radio che trasmette dal bagno di un appartamento. Qualcosa di anche di insolito, di molto buffo, ma che in realtà è efficace. Efficace, infatti, la storia del successo di questa impresa è una storia molto allegra, molto piena di vita, molto vitale, molto spontanea, e già questo è molto bello. Ma la cosa che più mi colpisce, più mi piace di questa storia, è il fatto che secondo me ci offre l'occasione di riflettere su quello che è un esperimento, un'esperienza che rimane una parentesi che però arricchisce enormemente l'esistenza di chi l'attraversa, nel senso che effettivamente, come ci racconta Marco, questa radio, questo progetto ha un successo tale che se ne potrebbe fare il punto di partenza per ingrandirsi, per farla crescere, per allontanarla però dalla vocazione con la quale era nata, trasformarla in un certo senso in uno strumento di lavoro e ottenerne un profitto, quindi trasformarla in negozium, per usare la parola latina che si contrappone a una parola che secondo me noi abbiamo un po' perso di vista e che forse dovremmo invece recuperare, che è ozium, che in realtà nasce come parola originaria, negozium, quella, la parola che indica il tempo dedicato agli affari, il lavoro, lo sforzo dedicato all'ottenere un profitto, è costruita per opposizione rispetto a ozium. Ozium è il tempo invece del divertimento e del miglioramento di sé, di qualcosa che ci lascia, che lascia nella nostra esistenza una traccia persistente.
Matteo Caccia racconta.
In una puntata che si intitola Libera la radio non potevamo esimerci dal raccontarvi la storia di quella che molto probabilmente è la radio libera più famosa della storia, talmente famosa che le è stato dedicato anche un bellissimo film di qualche anno fa che si chiamava I Love Radio Rock. Sono sicuro che molti di voi all'ascolto lo ricorderanno. Ve la raccontiamo grazie a un articolo che abbiamo trovato sul Post che si intitola La storia di Radio Caroline, la più famosa radio pirata al mondo. State con noi. A mezzogiorno del 28 marzo 1964, Chris Moore e Simon Dee si trovavano su una nave al largo delle coste dell'Essex, a sud-est dell'Inghilterra, e annunciarono l'inizio delle trasmissioni della MV della motonave Caroline, una vecchia nave passeggeri danese, mandando in onda un messaggio preregistrato.
Hello and happy Easter to all of you. This is Christopher Moore with the first record program on Radio Caroline. The first record is by the Rolling Stones and I'd like to play it for all of the people who worked to put the station on the air.
La prima canzone che venne mandata in onda fu Not Fade Away dei Rolling Stone, dedicata a Ronan O'Reilly. Erano cominciate le trasmissioni di quella che sarebbe diventata una delle prime radio pirata del mondo e certamente la più famosa, la cui storia ha ispirato il film I Love Radio Rock del 2009.
Nel 1966 erano 571 le stazioni radio americane che sparavano il rock and roll 24 ore al giorno. Ma nel paese che vi ha dato i Beatles e i Rolling Stones, l'unico modo di ascoltare quella musica era sintonizzarsi su una barca.
Nel 1964 in Inghilterra suonavano tra gli altri i Beatles, i Moody Blues, gli Who, i Rolling Stone, gli Yardbirds di Eric Clapton e i Kings. Davanti a questo scenario unico nella storia della musica pop, le trasmissioni radiofoniche erano ancora dominate dai tre canali radio della BBC, che confinava al pop a pochissime ore la settimana e non voleva saperne di ospitare i gruppi delle etichette indipendenti. Le trasmissioni musicali erano dominate dai gruppi delle grandi case discografiche come EMI e Decca. Il gusto un po' ingessato dell'emittente e alcuni regolamenti bizantini che, per esempio, limitavano a 5 ore il massimo in cui si potevano suonare dischi in diretta, rendevano le cose ancora più complicate. Spesso le canzoni venivano mandate in onda cantate da altri interpreti o in versioni solo strumentali. Nel frattempo, Ronan O'Reilly, un ragazzo irlandese di 24 anni, cercava faticosamente di farsi strada nella Londra di quegli anni come imprenditore musicale. Era un bel ragazzo con i capelli chiari, lunghi, sorridente, discendente da un celebre combattente per la causa dell'Irlanda repubblicana che descriveva se stesso come un anarchico e aveva un carattere carismatico. I gruppi della sua piccola etichetta, allora completamente sconosciuta, non avevano nessuna speranza di ottenere spazio su BBC, per cui O'Reilly cominciò ad informarsi su alcune esperienze olandesi, danesi e svedesi di stazioni radiofoniche che trasmettevano dal mare. La legislazione della terraferma, nel Regno Unito come altrove, finiva a pochi chilometri di distanza dalle coste. Oltre quel limite si era in acque internazionali e la legge, da osservare, era quella del paese in cui era registrata la nave. Se la legge di quel paese non aveva obiezioni contro la trasmissione radiofonica marittima, era possibile far sentire una radio a chi stava sulla terraferma senza essere illegali. O'Reilly decise quindi di mettere in piedi la sua stazione Radio Caroline, riadattando una nave passeggeri danese di 700 tonnellate, la motonave Fredericia, che formalmente era registrata a Panama. La sua famiglia poteva dargli una mano, era infatti la proprietaria di un piccolo porto privato a Greenhore, nel nord dell'Irlanda. Le apparecchiature radio vennero installate con l'aiuto di un ingegnere svedese, che aveva lavorato in una esperienza simile in Svezia. O'Reilly disse che per il nome si ispirò a una delle celebri foto di Caroline Kennedy che gioca nello studio ovale. Dopo il suo lancio, nel marzo del 64, Radio Caroline ebbe un successo straordinario. Trasmetteva musica pop tutto il giorno, la vera novità rispetto ai seriosi canali BBC, e arrivò a raggiungere, dopo pochi mesi dall'inizio delle trasmissioni, 4 milioni di ascoltatori. Anche se inizialmente era tutto molto amatoriale, ma gli ascoltatori interessava la musica e quella non mancava, presto comparvero molte caratteristiche delle radio commerciali di oggi. Venivano trasmesse pubblicità vietate per radio dalla legge britannica fino agli anni 70. Erano famosi anche i suoi giochi a premi, in cui si potevano vincere anche 4.000 sterline, una cifra ragguardevole per l'epoca. Durante le trasmissioni si parlava molto in diretta e i DJ potevano scegliere la musica che preferivano. Comparivano come ospiti molte star dell'epoca, come il presentatore Jimmy Savile o gli stessi Beatles. La radio vendeva magliette personalizzate. I DJ si guadagnavano un seguito di pubblico entusiasta che scriveva centinaia di lettere alla casella postale della radio sull'isola di Man. Uno dei più popolari, Mick Lovitz, sposò la sua fidanzata alla radio e in diretta nel 1966. Molti di loro sarebbero poi passati alla BBC quando cominciarono le trasmissioni del nuovo canale Radio 1 nel settembre del 67, diventando presentatori radiofonici e televisivi molto famosi. Radio Caroline non rimase a lungo la sola radio privata. Già mentre O'Reilly stava lavorando al suo progetto, l'imprenditore australiano Alan Crawford aveva avviato il progetto Atlanta per un'altra stazione radiofonica galleggiante che cominciò le trasmissioni poche settimane dopo Radio Caroline. Nei mesi successivi ne nacquero molte altre: Swinging Radio England, Radio Scotland, Radio London, BBMS. In un sondaggio del 1966, il 45% dei britannici disse di sintonizzarsi regolarmente su una radio pirata o su Radio Luxembourg, la potente emittente lussemburghese che era una specie di antenata delle radio pirata. Nel frattempo, poco dopo l'inizio delle trasmissioni, a causa dei rapporti non facili con Radio Atlanta, con cui alla fine si fuse, la nave dove era nata Radio Caroline si spostò dall'altra parte dell'Inghilterra, gettando l'ancora 5 km al largo di Ramsey, nell'isola di Man. Un'altra nave rimaneva al largo dell'Essex per raggiungere gli ascoltatori del sud dell'Inghilterra, mentre Radio Caroline North si poteva sentire in Scozia, Irlanda e Inghilterra del Nord. La vita a bordo era una specie di telenovela continua. Il compenso per i DJ era 25 sterline alla settimana, 20 sigarette e birra gratis. Restavano a bordo 2 settimane, poi andavano per una settimana sulla terraferma a spendere tutto. Una volta Johnny Walker, un DJ arrivato 21enne sulla nave che aveva scoperto lì la marijuana, disse in diretta che a bordo era finito il tè e con il carico postale successivo arrivarono parecchie canne già rollate, mandate dagli ascoltatori. L'epoca d'oro delle radio pirata però non durò molto. Tra le decine di radio pirata ci furono quelle che nacquero occupando vecchi forti della Marina o altre strutture militari in disuso sull'estuario del Tamigi. In una di queste, Radio City, il proprietario Reg Calvert, venne ucciso a colpi di pistola dal suo ex socio Oliver Smedley. Il mondo delle radio privata, che diversi parlamentari criticavano moltissimo, rischiava di finire fuori controllo. Nonostante le pretese, il governo britannico pose di fatto fine all'epoca della radio pirata con il Marine Offences Act, che entrò in vigore il 15 agosto del 67. Quella legge, tuttora in vigore, proibisce di trasmettere dalle navi, dalle strutture offshore e dagli aerei in acque territoriali britanniche o da navi e aerei registrati nel Regno Unito, dovunque si trovino.
Noi li faremo chiudere.
Non ci faranno chiudere.
Credimi, troveranno il modo. Il governo aborre il libero pensiero.
Da mezzanotte del nuovo anno, Radio Rock infrangerà la legge.
Quasi tutte le radio pirata smisero di trasmettere e anche Radio Caroline se ne andò. O'Reilly però aveva deciso di andare avanti e poco dopo la mezzanotte di Ferragosto disse Radio Caroline continua e mandò All You Need Is Love dei Beatles. La stazione dovette fermarsi per una lunga pausa di 4 anni solo nel marzo del 68 quando i marinai si rifiutarono di andare avanti se non fossero stati loro pagati gli arretrati. A partire dal 72 Radio Caroline ha ripreso e interrotto le trasmissioni diverse volte. Oggi trasmette ancora e ha cambiato nave, ma non è più tornata alla fama di un tempo. Ron O'Reilly si è spento dopo una lunga malattia il 20 aprile del 2020. Che gioia poter sfruttare queste storie per riascoltare pezzi come questi. Loro sono i Beatles che cantano ovviamente All You Need Is Love, qualcuno forse se lo ricorderà come sigla principale di un programma fatto da Alberto Castagna che si chiamava Stranamore, una cosa che diciamo ha aperto la strada a molti programmi fatti poi anche di buste che si aprono e invitano i parenti a fare la pace. La storia che vi abbiamo raccontato invece è la storia di Radio Caroline, la più famosa radio pirata del mondo, è stata tratta dal Post, scritta nel 2014, una storia che ha 10 anni. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale del momento tratta dal podcast Gianni.
Matteo Caccia racconta.
Cominciamo la seconda settimana della nostra storia seriale nuova che abbiamo iniziato appunto settimana scorsa, che si intitola Gianni, o meglio il podcast da cui è tratta si intitola Gianni ed è il nome dello zio della persona che dà la voce ed è autrice di questa storia, si chiama Caroline Baglioni. Caroline Baglioni è un'attrice che ne ha fatto anche uno spettacolo da questa storia e ha scritto questo podcast insieme a Michelangelo Bellani. Qualche tempo fa Caroline ha ritrovato 3 audiocassette in cui Gianni, suo zio, racconta in modo molto intimo tutto il suo vissuto e anche il suo disagio psicologico, regalando delle emozioni molto forte che Caroline da ragazza non aveva ancora colto o non aveva ancora compreso. Ecco, da qui nasce l'idea di questo podcast. La terza cassetta è registrata tutta in automobile. Gianni sta andando a Roma dal dottor Novellino, lo psichiatra che forse potrà aiutarlo a combattere la sofferenza che lo tormenta. Ma durante il viaggio in autostrada la sua mente è sempre più confusa, il suo umore è altalenante e si mette a parlare con qualcuno che si chiama Bomba Joe. Ma chi è Bomba Joe? State con noi.
Adesso sto cerco di alzare il tono della voce, ho il microfono. Bene, tutto funziona bene, tutto mi sembra che funziona, non in maniera ideale. Sono avanti a Perugia 216-227.
La terza cassetta che ho trovato, Gianni la incide in viaggio.
Indietro, indietro, dimmelo tu cos'è.
Gianni stoppa la cassetta, manda avanti, preme play, stop, manda avanti, ancora play e ancora rec. Ha bisogno di registrare, ha bisogno di riascoltare. Sotto al registratore spuntano alcuni fogli di appunti scritti a mano.
Amore, dimmelo tu cos'è.
Gianni ha qualcosa da fare quel giorno, un appuntamento.
Adesso per esempio vado giù a Roma per parlare con il dottor Novellino Michele dell'AIAT, Associazione Italiana Analisi Transazionale dei miei guai.
Allora io mi voglio vedere su una
casa di campagna, isolata, con le mie bestioline, la mia donna, beh, per forza la voglio, la mia donna la voglio, coltivo i campi, vado a caccia, vado a pesca, bungo, tesso, cucio, lavo, stiro, ammiro.
Io dicevo sempre, Gianni, su questa terra, su questo pianeta c'è uno che cammina e che cerca uno come te che si chiama Gianni. Ti sta cercando, un giorno tu la incontri, questa donna meravigliosa, tu vedrai, ti vorrà tanto bene, starai con lei, starai con lei.
Ma a Gianni forse la terra comincia a stare stretta, lui stesso comincia a starsi stretto, tutto comincia a stargli stretto. E allora inizia a immaginare nuovi mondi, nuove realtà, inizia a sentirsi diverso, a sentirsi un altro.
Via Gomba Gio, parliamo di questo di Gomba Gio. Insomma, Gomba Gio ha vissuto altre vite, sa che ci sono altri extraterrestri, sono su altri pianeti, sono su altre galassie.
La sua Polo rossa non è più un'automobile, ma è un'astronave guidata da Gomba Gio.
Gomba Gio sapeva avrebbe vissuto una vita sballata, incasinata, e che quello che noi avevamo era solamente un lungo sogno. E per poterci svegliare da questo sogno, l'unica cosa era la morte fisica. Sono Gomba Gio e vado a 100 all'ora, a 39.803 km/h. Forza Gomba Gio, che gliela fai!
Dopo il colloquio col dottor Novellino, Gianni risale in macchina, mette in moto e si prepara per tornare a casa. Nel viaggio di ritorno da Roma elabora una lunga lista di obiettivi a breve e lungo termine.
Allora, come obiettivi diciamo primari, a lungo termine, voglio una donna, la pretendo, di diritto. Chiaro? Io me la merito, è tutta la mia convinzione, no? Obiettivi a breve termine, trovare una casa, andare a stare per conto mio, cercare una seconda occupazione che mi piaccia innanzitutto, quindi mi renda al 100% autonomo dal punto di vista economico dei genitori, quindi occupare anche il pomeriggio in maniera utile e positiva, ecco, e essere del tutto autonomo, magari in questo secondo lavoro trovare. Ma quanto mandarmi una sigaretta adesso? No, mi mangio la cioccolata, va. Mi mangio la cioccolata. No, mi fermo al casello o mi prendo un bel sandwich? Ecco, un bel sandwich al casello, va. Sono qui a casello dell'autostrada. No, a casello, parcheggio. Prima di Roma. Ho 34 anni, 35. Mangio la cioccolata, bevo e dormo. Adesso mi mangio la cioccolata perché mi va la cioccolata. Mi va la cioccolata? Non mi va la cioccolata, mi va di parlare.
E parla Gianni come un fiume in piena. E gli obiettivi scorrono, si rincorrono, si sorpassano come le auto con le quali cerca di fare a gara. Ma più li rielabora e più gli obiettivi sembrano sfuggirgli. Gianni riprende il suo viaggio. È stanco. Gomba Gio, il suo alter ego, non riesce più a tirargli su il morale, ma ci prova con tutte le sue forze.
Gomba Gio, sei diventato un sacco di regnace, però era contento di questo. Illuso di questo se ne fregava la vita di tutti i giorni. Io aspettavo solamente l'ultimo respiro per poter dire, oh, finalmente è finita, andate in pace, amen. Così posso fare quello che voglio della mia vita. Gomba Gio lo sapeva.
Mentre Gomba Gio viaggia in mondi paralleli, nel mondo reale, Gianni guida veloce. È notte, è all'altezza di Narni. Dopo aver ripetuto centinaia di volte i suoi obiettivi, ha paura di non riuscire a raggiungerli. Ha paura di tutto quello smog intorno a lui, che esce dalle ciminiere, che si vedono in lontananza, mentre il traffico continua a scorrere. Mentre le vite di tutto il resto del mondo continuano a scorrere.
Sono contento di vivere! Ma sono contento di vivere! Qui vedo Tassino, Narni, fumi, scarichi, smog e cancro! Viva il cancro! Tumore dell'anima! Tumore dell'anima! Crepate tutti, merda! Rompi i coglioni tutti quanti! Avete rotto il cazzo tutti, stronzi, state sotto! Vive il
Rambo, papà, intatto non hai. Devo dirti all'interno, quando danni fa.
Stop. Ecco cosa sentiva dentro. La bestia nera è uscita allo scoperto e Gianni la vede in faccia. È un tumore che porta alla morte, è un buio maligno che risucchia la luce dei lampioni, dei neon, dei fari della sua macchina, delle stelle. E Bombagio, vedendo quella bestia nera, inizia a sussurrare a Gianni: liberati dal corpo, liberati dal corpo. Salvati, che la morte fisica è l'unica salvezza.
Avevo un paio di occhi in più con lei e far volare un vecchio cielo mi ha tirato ancor più giù. Mayday, lascerei tutto così com'è, ma cambierei pianeta.
Chiudiamo con Lucio Corsi che canta Radio Mayday, questa puntata che si intitola Libera la Radio. Io ringrazio moltissimo Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani che ci permettono di raccontare la storia del loro podcast, cioè Gianni, che vi consiglio davvero di ascoltare per intero sulle piattaforme podcast. Ringrazio moltissimo Anita Panizza che scrive questo programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi. Ringrazio Paolino Corleoni che fa il sound design e Luca Micheli che sceglie i brani musicali. Grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Avete avanti un lungo periodo di feste natalizie, approfittatene per riascoltarvi le puntate che vi siete persi, perché davvero le storie ci aiutano a trascorrere i momenti magari vuoti, magari soprattutto quelle giornate che non sono né carne né pesce tra Natale e Capodanno, e lì infarcirle di storie vi consiglio davvero è il metodo migliore per evitare di continuare a mangiare pezzi di panettone. Altrimenti prendetevi del tempo per noi e scriveteci una storia e mandatecela a matteocaccia@radio24.it. Noi la prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!